perché mi diverso adesso faccio qualche qualche brevissima domanda per fare un pochettino di dibattito. Intanto chiedo anche semplicemente a voi relatori, così se avete qualcosa da dire anche su altri interventi degli altri vostri colleghi rispetto a quello che avete sentito. Io mi sono segnato un po' di domande, diciamo che viene fuori da tutto questo dibattito un domandone, che è un po' lo stesso per tutti questi ambiti, cioè come facciamo adesso, no? Come dire, a riorientare una serie di, come facciamo a riorientare la mobilità verso l'uso maggiore dei mezzi pubblici, l'uso della bicicletta, però come facciamo? Ecco, che la prima domanda che è venuta fuori, diciamo il primo tema che è venuto fuori, forse quello più difficile, quello che ha posto proprio Maurizio Tira, cioè diceva le città sono cresciute perché crescendo generavano valore, adesso che dovremmo ricostruirle, diciamo, queste città, invece non vediamo bene dove andare a recuperare questo valore per giustificare anche gli investimenti che servono per ricostruire la città. Allora, come si fa a costruire questa... come dire, dare una svolta? Molta aspettativa c'è per esempio intorno ai vari sistemi di etichettatura, di certificazione. Si dice che in qualche misura, se noi riusciamo a dire quanto va, perché le case le compriamo vediamo metri quadri, ma è un po' come comprare a chi il legno, l'oro, il platino, come se fosse tutta la stessa roba. In realtà non è così, ci sono, c'è un valore tecnico per vari motivi che una casa può avere oppure no. Ecco, mi domando se questi sistemi di etichettatura possono dare una mano, ecco, a muovere le cose, a far sì che almeno, no, si veda l'opportunità di riqualificare. O cos'altro, insomma, a lei viene in mente che può servire.
Beh, allora, la domanda la fate io fino a un bar,
adesso la dice come se fosse l'etichettatura, va bene, questa è la domanda.
No, l'etichettatura. Allora, se parliamo dell'edilizia, ci sono due campi, quello dell'energetica dove si fa, e anche quello adesso di cui si parla molto a livello dell'edificio rispetto alla sicurezza, ma quando di una cosa se ne parla troppo e non si fa, comincia a venire qualche sospetto. Sulla certificazione energetica si è fatto molto, lei prima diceva che noi vivi in una casa confortevole, io vivo in una casa molto confortevole, con isolamento, il primo tema è risparmiare energia, non decidere quale fondo utilizzare, si risparmia moltissimo con l'isolamento, però io tornerei alla domanda che appunto che lei faceva all'inizio. Dobbiamo trovare da dove arrivano le risorse. Allora io credo che quelle arrivino da un risparmio e, come diceva il Presidente, da una capacità di crescita che io non ho escluso dal mio discorso, che deve essere ovviamente sostenibile. Ecco, e sul risparmio, a partire dall'energia ma anche da altri fattori, io credo che dobbiamo introdurre nella mentalità comune la valutazione economica dei beni ambientali, cioè dobbiamo tradurre quello che è una percezione, credo, diffusa della gente, e di sapere che se questa penna me la fanno pagare 10 euro è assurdo, ecco, è tradurre questa consapevolezza minuta che ormai è diffusa anche nelle questioni ambientali, per cui invece non sappiamo, non sappiamo gli effetti del bruciare la legna, non sappiamo gli effetti anche positivi dell'usare la bicicletta, cioè quella contabilità ambientale lì la gente implicitamente non la fa, e quindi se riusciamo, questa è una sfida culturale, però il decisore questa cosa la può già fare e deve far entrare tutte le valutazioni, che ripeto, mi scuso, all'interno quello che è di fatto un unico bilancio, perché noi viviamo su un unico pianeta e abbiamo un unico bilancio come paese.
Non ci manca un problema mettere appunto qualche indicatore più rappresentativo della realtà.
Gli indicatori li abbiamo, secondo me i dati li abbiamo, parliamo dei big data, certo, perché ne abbiamo fin troppi, non sappiamo come usarli, li abbiamo sentito anche prima. Il problema è che anche in un comune l'assessorato ambiente, lo dico in termini neutri, non questo assessorato ambiente, ma l'assessorato ambiente ha degli obiettivi, dei target, non appostamento in bilancio, l'assessorato urbanistica ne un altro, la mobilità ne un altro.
Anche lo Stato funziona così, è un problema generale questo.
Anche lo Stato. Come facciamo a sapere gli investimenti in un settore, i benefici che porta in un altro, se spariamo i bilanci?
Sì. Certo, banalmente dovremmo chiedere al Ministero della Salute di fare gli investimenti sulla sicurezza stradale, forse dovremmo provare, ma questo è il problema, che il Ministero dei Trasporti vuole fare nuove infrastrutture, non tappare buche naturalmente, il Ministero della Sanità non si occupa di trasporti, si occupa di riparare le ossa rotte, noi dobbiamo trovare il modo di fare sì che il Ministero della Salute possa dire bisogna tappare le buche perché ci costano di più le ossa rotte che non tappare le buche. Non so se mi spiego.
Una parola solo che ha fatto un esempio drammatico. molti anni fa, cioè, nel Parlamento ci siamo occupati di sicurezza stradale, abbiamo indotto nel comune un intervento che dal punto di vista della spesa era ridicolo, oggi poteva essere costato 20.000 euro. Era il punto dove gli attraversamenti denunciavano due morti investiti all'anno. Allora, la contabilità, è brutto parlare in questi termini, vuol dire dell'effetto positivo che ha avuto l'investimento di 20.000 euro, non c'è perché per il bilancio dei lavori pubblici erano 20.000 euro di spesa su certi capitoli. E le vite salvate dove stanno? Le comune non ci sono nel bilancio.
Su questo tema mi viene da dire questo. Epidemiologia. Fino nella fascia d'età 0-20 anni, la prima causa di morte è l'infortunio. Quindi non sono i tumori, non sono le leucemie, è un infortunio stradale e di altra natura, ovviamente.
Ma spesso.
Però la causa traumatica. La prima causa di morte è la causa traumatica. Quindi la prima prevenzione che dobbiamo fare per la morte dei giovani è quella, la prevenzione stradale, e comunque degli eventi accidentali, per i quali la stragrande maggioranza sono i corpi stradali. Quindi, come diceva il professor Tira, la visione deve essere globale, non si può più ragionare per singoli pezzettini. Il tema del riscaldamento con le superfetto a legna è proprio emblematico. Si è fatta una pubblicità perché questo, però nessuno ha detto veramente che mi viene tantissimo e quello che respiriamo è quello che c'è nella superfetto. Un tema poi che nella superfetto ci sono anche altri problemi, perché abbiamo avuto due anni fa quella partita di perdita di obiettivi, insomma, non sai da dove viene quel legno, perché poi finché bruci un pezzo di legna e un pezzo di legna, quando bruci quella roba lì non sento dormire.
Ci sono tutte le certificazioni,
ci sono dei meccanismi di controllo. Ripeto, nonostante le certificazioni, è arrivato relativo.
Vuol dire che ci sono i controlli.
Va bene.
Quando li abbiamo beccati. Non so se voleva. Ecco, forse rimanendo un attimo su questo tema dell'inquinamento, c'era una cosa che voleva chiarire, chiedo molto rapidamente Giannelli, anche sul tema dell'impatto all'agricoltura. Prima è venuto fuori una delle voci più importanti, uno dice ma come? Ecco, adesso ci spiega anche.
Sì,
a parte che c'è un impatto significativo dell'agricoltura sulle emissioni di CO2, soprattutto l'allevamento bovino, bisogna ricordarlo, emissioni di mostro oltre.
Poi l'agricoltura ha un altro problema dal punto di vista dell'inquinamento, che sono le emissioni di ammoniaca.
Che è fertilizzante normalmente, no?
Ma c'è anche l'attività batterica, sì, che per il degrado il materiale
fanno la popola delle mucche, insomma.
Esatto. E quindi questo può essere un problema per quanto riguarda il trattamento atmosferico, per quanto riguarda in particolare le polveri. Questo si comincia a.
C'è un impatto dell'agricoltura sulle emissioni di polveri.
Però, ecco, però è necessario fare qualche precisazione, perché non è che l'ammoniaca di per sé ci crea problemi alle polveri. È un gas, poi possiamo discutere se ci piace o meno.
È un altro problema.
Ma è che l'ammoniaca reagisce con gli ossidi d'azoto che sono emessi dalle combustioni, ed è in questa reazione che si ha la formazione di polveri, il cosiddetto particolato secondario che c'era in una delle prime slide. Tenete conto che in pianura padana il particolato secondario, nitrato d'ammonio, rappresenta circa dal 25 al 30%, dipende dalla stagione, della torta del PM, cioè il PM10, il 30% è
particolato secondario,
che viene dalla reazione ammoniaca più ossido azoto. Qui è un problema di coppia, è il marito, gli ossidi di azoto che vengono dalle combustioni in genere.
Che già loro sono un problema anche per tanti loro.
L'ammoniaca, quando sono insieme, quando la massa d'aria dalle zone più basse della padana si avvicina alle città dove abbiamo le emissioni di azoto, gli ossidi di azoto, ecco che lì si ha la formazione di nitrato d'ammonio. Questo è importante precisare, poi non è il colpevole l'ammoniaca, sì, l'agricoltura di per sé, è il combinato tra l'agricoltura
e questo che producono questi effetti. Un altro tema mi piacerebbe capire, se poi adesso vi lascio subito la parola, se qualcuno può spendere Parliamo spesso di particolato, appunto abbiamo però capito che il particolato più pericoloso è quello più piccolo, PM1.01 è il più pericoloso in assoluto, dicono, o l'abbiamo capito o non l'abbiamo capito. E le chiedo, ma molto velocemente, però mi deve dire sì, no, non molto più lungo, se le varie fonti producono un particolato della stessa qualità. Questa è una delle domande che secondo me dobbiamo farci, cioè la biomassa produce un particolato diverso dal particolato che producono i diesel, per capirsi. Al di là della quantità, dal punto di vista qualitativo, l'impatto, uno dei due particolati è peggio o meglio dell'altro, tutto uguale?
Allora, le diverse fonti emettono polveri la cui qualità è differente, almeno per determinate categorie. Questo ci aiuta.
Da dove arrivano?
Per quanto riguarda il PM10, PM25 e PM1, qua devo dire brevemente solo una battuta, la devo dire. Perché parlando di PM10 una definizione ce l'abbiamo. Quando parliamo di PM25 una definizione ce l'abbiamo. Non abbiamo oggi una definizione condivisa dalla comunità scientifica, quindi non è neanche l'ho
fatto
per tutti, su che cos'è il PM1. Perché le definizioni di queste grandezze che non vi do sono complesse. Quello che si sente PM10 inferiore a 10 micro sono definizioni da bar.
Certo, da bar.
Nel nostro ambiente non possiamo esprimerci in questi termini, sono definizioni più complesse.
Sappiamo, abbiamo o non abbiamo una conoscenza della diversa pericolosità per la salute delle diverse tipologie, o al momento stiamo ancora studiando?
Allora, c'è da fare una giusta interazione con la TS. Perché se a parità di concentrazione io respiro PM10 o PM1, 10 micron metro cubo di PM10, a parità anche di composizione, 10 micron di PM1, probabilmente qualche problema in più ce l'ho con PM1, perché ne me ne dà di più. Ma il PM1 ipotetico, quello che si dovrebbe essere, il PM2.5, che sappiamo che cos'è, sono sotto insieme del PM10, quindi quando vado in aria ambiente, quando respiro il PM10, mi respiro il PM10.
Un po' di uno, un po' dell'altro, Non
un po' di uno, un po' di uno. Tutto il PM1, più questo, quindi se mi riferisco a quello che respiro fuori, il PM10 fa più male, perché subisco, respirando il PM10, gli effetti di
è una roba abbastanza sofisticata. Grazie, non so se... Prego.
Riprendevo brevissimamente la riflessione che faceva il professor Pira, perché mi pare che rispondendo anche alle sue sollecitazioni il tema della stabilità delle scelte urbanistiche sia poi alla base di moltissimi di questi problemi. Noi viviamo negli ultimi decenni politiche molto differenti nelle scelte urbanistiche, molto instabili. A seconda delle amministrazioni si costruiva o non si costruiva, si restringeva o si allargava. La nostra amministrazione ha drasticamente tagliato dei diritti edificatori, prima in Italia. Oggi le amministrazioni si autoconsiderano virtuose quando dicono non abbiamo aggiunto nuove edificazioni. Noi le abbiamo tolte, con le conseguenze ovviamente anche giuridiche che le conseguono. Però questo è fondamentale per arrivare a una valutazione e una credibilità delle politiche di lungo respiro che stimolano poi sia gli investitori decisori sia coloro che utilizzano i terreni.
C'è un sacco di gente in Italia che tiene terreni agricoli non coltivati intorno alle città aspettando il giorno in cui
esattamente questo è il discorso che
veniva in
conto. Do due dati, ma sarebbe il tema di un convegno. Abbiamo fatto una ricerca che si chiama Nutri Resilience sull'agricoltura periurbana. Abbiamo intervistato 40 coltivatori effettivamente che esistono su 300 aziende agricole che esistono all'interno del tessuto urbano. Le due domande principali che ci sono arrivate come stimolo a decidere a fare politiche sono state: uno, la richiesta di terreni. Non è vero che le attuali aziende agricole non vogliono espandersi, cioè non vogliono fare piani aziendali di sviluppo. Due, ci chiedono sicurezza ambientale delle acque e dei suoli. Allora, se mettiamo insieme questi due elementi che noi abbiamo monitorato, questo studio è disponibilissimo in tutti i dettagli, abbiamo anche una traccia di sviluppo fondamentale di questa città. È possibile costruire agricoltura di prossimità a un mercato a chilometro zero che aumenta la qualità degli alimenti prodotti in prossimità della città, ma soprattutto obbliga la città ad essere virtuosa nelle sue fragilità principali, perché la città di Brescia ha una grande fragilità che ci si dimentica sempre, percorso da più di 500 km di reticolo idrico che si è drammaticamente trasformato da reticolo di irrigazione a reticolo ibrido di fognature, ancora oggi non abbiamo tutti gli allacciamenti fognari, ma che ha trasformato le acque, i sedimi, obbligando, come dire, a manutenzioni che il pubblico ovviamente non può fare. Senza contare che l'abbandono del Piedemonte è un pericolo incombente, sempre, proprio a partire dai cambiamenti.
Senza contare che le città sono nate nei luoghi del terreno più fertile del mondo. Quindi quando si consuma il terreno border, diciamo sui bordi della città, si stanno consumando non solo i terreni più vicini a quelli che hanno bisogno di cibo, ma anche quelli più fertili.
E questo significa ovviamente maggiore redditività a coloro che investono in piani aziendali agricoli, ovviamente, perché il chilometro zero non...
Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Se no, io credo che ci possiamo a questo punto fermare qui. Torno a restituire la parola al cerimoniere Savoldi.
Allora, intanto grazie per l'attenzione, direi che il livello del dibattito è stato eccezionale, ringraziamo tutti i relatori, ma li ringrazio il nostro Presidente con una forma di omaggio che era presentata da una pubblicazione e dal nostro grande addetto. Io dovevo fare ancora una segnalazione di ringraziamento, è arrivato in sala all'inizio del convegno anche un nostro past governatore, perché un past governatore, i governatori che sono passati, che è Ferruccio Lorenzoni, che salutiamo qui con un calorosissimo e generoso. Io direi darei la parola e l'iniziativa al presidente del Club Agrario Cisneo, Marco Martinelli, che darà questi piccoli presenti a tutti i relatori, che ringraziamo ancora. Grazie a tutti e i Lion sono sempre al servizio della comunità.